Mille voci.
La bellezza è una specie di armonia visibile che penetra suavemente nei cuori umani, per citare Ugo Foscolo e inaugurare una nuova settimana, quindi buon nuovo inizio, buongiorno a tutti, ben ritrovati con una proposta di discussione, di riflessione che potremmo dire va anche oltre la bellezza. In regia c'è Enea Ponzio, al microfono Sara Tognola. Partiamo dal presupposto che ognuno ha una sua idea di bellezza entro i limiti tracciati dall'età cronologica, dal patrimonio costituzionale. Ma cosa succede quando ci viene diagnosticato un tumore, ad esempio mammario? Una prima risposta è la paura. C'è la paura di non più riconoscersi, di vedere la propria immagine compromessa e di conseguenza anche la propria identità. Ma secondo voi è possibile pensare alla bellezza, alla cura della propria immagine, nonostante la malattia? Una domanda che giro subito alla nostra prima ospite, Simona Gentile, benvenuta.
Grazie mille, ciao a tutti.
Estetista con diploma in estetica oncologica. Negli Stati Uniti questa figura esiste già più o meno da una quindicina d'anni.
Esatto, sì. Poi è stata portata anche in Italia tramite l'associazione OTI e tramite l'associazione delle estetiste della Svizzera italiana è stato portato anche qua questa formazione che io ho svolto l'anno scorso.
Una formazione che implica avere per un estetista un rapporto diverso con la bellezza.
Esatto, diciamo che l'estetista assume anche un ruolo diverso dal classico e io mi sono resa conto che questo aspetto proprio mancava, vedere anche l'estetista sotto un altro aspetto, che ci si può prendere cura del benessere della persona, e questa formazione aiuta perché comunque bisogna anche capire come svolgere il mestiere dell'estetista con una persona che sta affrontando la malattia.
E questo è molto diverso, ha delle implicazioni emotive e psicologiche molto forti, delicate come il tema che stiamo affrontando.
Esatto, poi spesso comunque l'estetista viene vista un po' come quella delle unghie finte, le labbra rifatte, invece almeno per quanto concerne me personalmente, è molto molto altro.
Quindi questa figura di estetista oncologica in un certo senso riabilita anche quello che lei l'ha detto, il vostro lavoro, che è un lavoro che va oltre le unghie finte, oltre la cura di quella bellezza frivola, ne abbiamo bisogno, per carità.
Sì, senz'altro, assolutamente.
È un altro tipo di bellezza. Abbiamo intitolato questa trasmissione La bellezza nella malattia. È possibile,
si
allora?
Può, assolutamente sì. E oltre la bellezza è proprio un aiuto alla paziente, perché si ritrova l'essere donna, la routine quotidiana, perché bisogna anche capire il cosmetico giusto da utilizzare. Questo è anche molto molto importante, quindi una donna si riappropria un po' del suo essere, quindi fa tanto, veramente si può spaziare.
Qual è la premessa o i presupposti di un'estetica oncologica? Quando ha iniziato ha deciso di scegliere questo tipo di figura?
Per me
cosa le hanno detto?
Sicuramente quello dell'ascolto, di entrare anche se vuoi in empatia, tra virgolette, sì. Però appunto l'ascolto e capire cosa necessita la persona che abbiamo di fronte a noi e renderci conto che una persona, ogni singola persona è diversa. E poi prenderci cura della pelle in un'altra maniera, con particolare attenzioni, quindi sì.
L'ascolto, bello, senza sostituirsi per carità a un terapeuta o uno psicoterapeuta.
Assolutamente no, e neanche ai medici, perché bisogna lavorare proprio insieme.
E questo è, poi di questo anche parleremo, sì. Che è molto importante, di questo concetto di medicina integrata o visione olistica, anche dove il paziente è al centro delle cure.
Sì, che per me è importante che si può collaborare, creare una sinergia tra il medico, tra l'estetista, tra un terapista. Tutto questo è possibile e diventa tutto più ampio.
Con una speranza dilatata anche di guarigione, forse.
Sì, oppure accompagnare semplicemente il paziente in quello che è il suo momento.
Lo ripetiamo, ci rendiamo conto della delicatezza del tema che cercheremo di affrontare anzitutto nel modo più trasparente possibile, anche se ve la sentite attraverso le vostre parole, le vostre testimonianze.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. You down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Around the clouds, but what goes up must come down.
Pensare alla propria bellezza nonostante la malattia possa cambiare il rapporto con noi stessi come malati di cancro, quindi la propria qualità di vita incide positivamente sulla malattia. Dottoressa Simonetta Mauri, buongiorno e benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Oncologa responsabile dell'ambulatorio di oncologia integrata. Oncologia integrata, quindi medicina integrata. Cosa significa? Un po' coinvolge anche la figura dell'estetista, ma anche la figura di altre persone, di un fisioterapista. Tutti hanno un ruolo all'interno della cura, del prendersi cura del paziente, un ruolo importante.
Sì, direi che si tratta innanzitutto di un lavoro multidisciplinare, come si vede d'altronde anche nella riabilitazione oncologica, che è fatta da vari professionisti che in relazione con il paziente e tra se stessi propongono al paziente un programma personalizzato di recupero completamente delle proprie forze, delle proprie energie, di tutto quanto. E, diciamo, l'oncologia integrata si occupa in particolare di introdurre nella cura del paziente anche delle terapie che vengono dal mondo complementare, ma introdurle in modo che siano efficaci e non ci siano problemi di interazione con i farmaci tradizionali dell'oncologia. Quindi è un po' una novità, nel senso che di solito sono due mondi, quelli della medicina classica e della medicina cosiddetta alternative, che non si parlavano. Adesso è un parlarsi su basi scientifiche e quindi il tutto a favore del paziente.
Simona Gentile, ripetiamo, estetista, adesso ho perso...
estetista, sì.
Estetista,
oncologica.
Questa nuova figura, quante ce ne sono tra l'altro nella Svizzera italiana?
Beh, adesso... corso che eravamo noi eravamo già una ventina,
parecchie.
Adesso è stato fatto un altro corso e pian pianino anche qua.
Lo ricordo, sì, una figura che negli Stati Uniti esiste già da 15 anni, quindi è già una bella garanzia. Dottoressa Simonetta Mauri, Simona Gentili parlava dell'ascolto. È vero, oggi la medicina va incontro a una visione, come lei diceva, olistica del paziente, preso nel suo insieme, nella sua unicità, nelle sue fragilità e nelle sue paure.
Esattamente, cioè, a me ha provocato molto il titolo che lei ha dato alla trasmissione, la ringrazio, perché appunto si parla di...
la bellezza nella malattia.
Esattamente, che sembra un controsenso, no? E invece secondo me nasce davvero la bellezza per il fatto che ognuno di noi è unico. Cioè siamo persone con le nostre credenze, le nostre caratteristiche, i nostri bisogni. E un approccio olistico vuol dire considerare la persona con tutti i suoi bisogni per quello che è. Quindi... quando trattiamo una persona, e questa è una cosa che purtroppo spesso ci dimentichiamo...
una persona, non un paziente.
Esattamente. Trattiamo una persona che è affetta da un tumore, ma non trattiamo il tumore di per sé. Perché quando io sento dire, certe volte purtroppo capita magari anche così in discussioni fatte un po' frettolose, che si parla che il paziente XY è un cancro del colon, è una cosa terrificante.
Quindi io non sono mio tumore.
Esattamente. Cioè questa, secondo me, è una base, una premessa della medicina olistica. Io sono me stesso che al momento ho una malattia, un tumore, ma devo essere preso e considerato per la persona che sono malata.
Non è sempre facile però per un medico. Perché poi c'è il rischio da parte del medico o da parte del terapeuta di, attraverso questa visione olistica, di venire coinvolto, di lasciarsi prendere, come si dice.
Sì, ma forse la difficoltà maggiore, a parte il lasciarsi prendere, che per potersi, diciamo così, lasciarsi prendere ci vuole... direi una certa struttura umana, una certa umanità, cioè, e soprattutto bisogna essere disposti a stare davanti alla sofferenza dell'altro, che non è facile stare davanti alla persona che soffre. Ma la cosa che forse oggigiorno ci limita di più, va detto, è la carenza di tempo. Noi purtroppo il paziente lo vediamo solitamente per fare la chemioterapia, per fare i trattamenti, ci occupiamo molto di quello che è l'andamento della chemioterapia, delle cose tecniche, ma spesso e volentieri ci dimentichiamo dei bisogni del paziente, cioè di quello che prova il paziente.
Posso dire una cosa? Sì. Mi permetta, dottoressa, vi dimenticate anche di prendervi cura del vostro tempo, dimenticate il vostro tempo, l'importanza del vostro tempo.
A volte sì.
Sappiamo che questo, che il vostro lavoro è equivale anche a una missione, possiamo dirlo questo, ma parliamo di altre cose. Anche io volevo salutare e dare il benvenuto anche a Roberto Guggiari, che è responsabile del servizio infermieristico Istituto Oncologia della Svizzera Italiana. Lei ha abbracciato questa figura, abbracciato simbolicamente questa figura dell'estetica oncologica, immagino con scetticismo perlomeno iniziale.
Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia. Ben detto, sì, scetticismo, uno sano scetticismo iniziale, diciamo conoscendo anche un po' il contesto in cui questo progetto andava ad inserirsi. In effetti i primi contatti li abbiamo avuti con Simona, con Marina Anastasi, presidente della ESI. AESI è l'associazione estetiste della Svizzera Italiana, e inizialmente eravamo un po' titubanti anche con i miei collaboratori, perché dovevamo inserire in un contesto ben preciso, con una modalità ben recepita da tutti, sia dalle persone, dai pazienti, dai collaboratori, e quindi abbiamo dovuto dare una struttura, e quello scetticismo sano iniziale ci ha fatto un po' cambiare il paradigma, e se siamo qua oggi è per dire è possibile. Siamo alla seconda edizione, come accennava Simona, del corso, ma è qualcosa, una nuova offerta terapeutica che si inserisce benissimo in quello che è la visione olistica delle persone che vengono trattate da noi.
È vero anche, pensando agli scettici, che parlare di bellezza e di cura dell'immagine in una situazione di malattia può sembrare anche un po' inopportuno.
Sì, inopportuno apparentemente. Se poi andiamo a scavare un po' questo concetto, ci accorgiamo di quanto l'estetica ci fa stare bene. Stare bene vuol dire avere delle sane relazioni sociali, vuol dire avere dei contatti piuttosto efficaci, mantenere una sana rete di persone attorno a noi, e curare anche il benessere, diciamo, non solo fisico ma anche psichico, quindi cercare di riequilibrarci un po' in una situazione dove magari il nostro fisico e la nostra mente sono messi a dura prova dalla malattia.
C'è un ascoltatore, Luca, che via WhatsApp ci propone, lo ringrazio, una riflessione. Dice: buongiorno, sto sentendo delle cose molto belle, però mi chiedo perché una persona debba essere ascoltata solo dopo aver riscontrato una malattia grave. Giusto, esatto. E poi dopo rispondiamo. Proseguo, dice, perché, come dice la vostra ospite, lei ha dovuto reimparare il mestiere basando il tutto sulle, mette tra virgolette, attenzione nei confronti del paziente. Se forse imparassimo ad ascoltare il prossimo in ogni circostanza, forse non ci sarebbe più bisogno di reinventare il nostro comportamento, tutti forse si sentirebbero un po' più belli. Tanti spunti. Simona Gentile, cosa rispondiamo a Luca?
Che ha perfettamente ragione. E infatti secondo me è molto importante quello che ha detto, e io, parlando del mio lavoro come estetista, quello che dico sempre a tutti è importante occuparsi della propria bellezza, dico tra virgolette, perché è una sorta di come prevenzione, e basta veramente poco per non arrivare sempre a questi estremi che poi diventano, appunto, perché bisogna ascoltare una persona quando è malata? No, l'ascolto è importante sempre per tutti. Quindi è anche questa cosmesi che io faccio, è proprio personalizzata, perché, come,
cioè,
diceva bene Simonetta,
i bisogni sì, che uno ha nella vita di,
esatto,
tutti i giorni, da sano.
Io, al di là del fatto che sono estetista anche per le persone, appunto, malate, la mia professione la svolgo sempre con questa filosofia, perché, come diceva appunto Simonetta, siamo tutti diversi e ogni volta abbiamo bisogno di qualcosa di diverso.
Certo, chiaro.
Quindi
tanti temi, mi rendo conto,
sì,
che stiamo affrontando. È vero, il tema è delicato, però io trovo, dottoressa Simonetta Mauri, che è anche molto umano parlare in questi termini. Abbiamo parlato di malattia, di tumori, di medicina integrata, ma anche in fondo di osare a pensare a sé in modo frivolo durante la malattia. Questo può essere una parte delle cure.
Sicuramente. In fondo non è poi così frivolo, perché cercare di conservare la propria immagine, la propria bellezza, che appunto non è solo quella esteriore, ma è anche tanto quella interiore. Cioè, in fondo si tratta di potermi riconoscere e avere la mia dignità fino in fondo.
Dignità, giusto.
In fondo è la dignità. Le porto un esempio. Spesso ci sono delle terapie che fanno perdere i capelli. Allora, una situazione classica di così, una frase nei discorsi: ma signora, che cosa vuole che sia perdere i capelli? In fondo oggi fanno delle bellissime parrucche. Io penso che non si possa dare sberla peggiore a una persona, specialmente a una donna, dicendo: guarda, i tuoi capelli in fondo non sono niente,
non sono importanti,
tanto c'è la parrucca.
E sappiamo quanto sono importanti i capelli, non
no,
solo per una donna, ma anche per un uomo.
Anche per un uomo, come dice bene lei. Allora, alle volte si possono fare dei compromessi, cercare delle terapie che non fanno cadere i capelli, ma non è sempre possibile. Allora, lì è importante, secondo me, appunto, il mettersi in gioco insieme al paziente, cioè al dire: guardi, perderei i capelli, mi immagino che sarà dura, io non li ho mai persi, però le persone che ho seguito finora era un momento duro, però cerchiamo di affrontarlo insieme. Io ho un ricordo ben preciso dei pazienti, da una parte della gioia e così insieme mista tristezza, di quando arrivano, facciamo la consultazione e mi dicono alla fine: dottoressa, ma non ha notato niente? Dico: no, cosa c'è? Ma non ha visto che è la prima volta che ho la parrucca? Dico: no, guardi, signora, mi spiace, è talmente ben fatta che non me ne sono accorta. E allora ecco che lì capisco che è la dignità della persona che è messa in gioco, quindi non è frivolezza.
No, certo.
E
io l'ho detto così, frivolezza, ma è importante.
Sì, certo.
Ma non è che sia, no, non è che dobbiamo sempre essere seri o tantomeno Roberto Guggiari seriosi. Giusto, anche gli uomini pensano alla propria bellezza.
Assolutamente, infatti.
Anzi, forse mai come in questo periodo, come in un frangente come la malattia,
certo,
si accorgono dell'importanza della bellezza.
Ed è stata interessante che la prima chiamata in questa trasmissione, il primo messaggio
intervento
in questa
l'abbia
trasmissione
dato Luca,
l'abbia
è vero,
dato Luca, un uomo, perché sempre di più assistiamo anche a pazienti maschi che beneficiano dei servizi offerti dalle estetiste oncologiche, e questo è un altro tabù da sfatare in questo nuovo paradigma dell'introduzione dell'estetica oncologica all'interno di una struttura ospedaliera e poi nel post cura sul territorio anche.
C'è un messaggio, un sms, dice: per lei, dottoressa Simonetta Mauri, è una dottoressa sensibile verso i malati e i loro familiari. Un saluto da Daniela e Anita. I cambiamenti estetici, dottoressa, spaventano, perché è chiaro, e spesso, più spesso, delle conseguenze sulla salute.
Sì, perché in fondo il cambiamento estetico è quello che mi mette in relazione immediata con l'altro. Cioè l'altro, la prima contatto che ha con me è la mia immagine corporea, e lì purtroppo uno vede, mi vede in faccia se sono pallido, se sono dimagrito, cioè le persone ti leggono. Quindi effettivamente spaventa questo cambiamento di sé, anche del guardarsi allo specchio. Ci sono pazienti che mi dicono: dottoressa, da quando io sono stata operata non mi sono mai più guardata allo specchio al di sotto dell'altezza del collo, no? E questa la dice lunga, secondo
me. Vuol dire tranciare una parte di identità anche.
Esattamente.
È un percorso psicologico, sì, sì. Anche qui molto, molto profondo, ma anche tragico.
Sì, e secondo me è per questo che la malattia è una grandissima opportunità per un po', se si vuole, riprendere coscienza di chi si è, dei propri desideri, dei propri limiti, dei propri valori. Cioè E soprattutto non bisogna lasciarsi schiacciare dalla malattia, ma bisogna cercare di giocarsi la propria libertà.
È difficile, però mi permetta, dottoressa, non lasciarsi schiacciare dalla malattia è un percorso che uno fa, ma tante volte non hai nemmeno bisogno di sfidare questo obiettivo. Ti lasci, soccombi e basta. La malattia è forte.
La malattia è forte, però... A me viene da dire, allora, io sono oncologa da 18 anni, no? Quindi quello che dico posso solo dirlo attraverso l'esperienza. E
io cerco di essere la voce dai...
quello che le dico posso dirlo per esperienza, perché non sulla base di libri o di studi, certo. Ecco, sono molto pragmatica. Però ho riscoperto, proprio grazie alle testimonianze dei pazienti, l'enorme energia vitale, attaccamento alla vita che noi abbiamo. Cioè, ho visto persone che da anni, per esempio, soffrivano di depressione, prendere in mano la propria vita e lottare come non mai, lasciando certo. me per prima meravigliata. Quindi è impressionante le risorse che noi abbiamo e che mobilizziamo in momenti come questi.
Mi raccomando, le scriva tutte queste esperienze, perché serviranno a noi, sia persone sane che persone malate, perché sono molto importanti. Simona Gentile voleva aggiungere. Poi un messaggio per voi da commentare.
Quello che è stato detto, ho avuto proprio in questi giorni un'esperienza vicina, personale, nella quale una persona malata ha detto che non è mai stata così felice come in questi mesi. Si è sentita diversa, proprio ha riscoperto una felice. Lo so, può sembrare molto strano, però ha detto...
Ma il problema è quando la malattia è un tabù, è chiaro che è strana la parola felice, opportunità.
Ho sbagliato felice, ma che si è sentita bene con lei stessa, ecco. In pace con lei, perché è andata proprio in un profondo
ecco
così.
Perché è importante la cura dell'immagine, perché probabilmente ti porta anche a conoscere la tua natura meglio.
Sì. E poi basta poco, la cura dell'immagine può essere semplicemente applicarsi una crema, semplicemente, ma con un'altra consapevolezza del proprio corpo e di cosa, perché lo fa.
Intanto sto leggendo dei messaggi, però io li rimando a fra un brano musicale. Così lasciamo il tempo anche a chi ci ascolta eventualmente di intervenire in voce, non solo attraverso o SMS o WhatsApp. Vi aspettiamo.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Wrapped up, so consumed by all this hurt. If you ask me, don't know where to start. Anger, love, confusion, roads that go nowhere. I know there's somewhere better, 'cause you always take me there. Came to you with a broken faith. Call before I hit the ground. Tell me I'm safe, you've got me now. Would you take the wheel if I lose control? If I'm lying here, will you take me home? Gets easier the more you talk to me. You rationalize my darkest thoughts, yeah, you set them free. Came to you with
with a broken faith. Gave me more than a hand to hold. Caught before I hit the ground. Tell me I'm safe, you got me now. Would you take the wheel if I lose control? If I'm lying here, will you take me home? 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 You said space will make it better and time will make it heal. I won't be lost forever and soon I wouldn't feel like I'm haunted or falling. You say space will make it better and time will make it heal. I won't be lost forever and soon I wouldn't feel like I'm haunted or falling. Would you take the wheel if I lose control? If I'm lying here, who will you take?
Ci stiamo chiedendo se sia possibile pensare alla propria bellezza nonostante la malattia. Da qualche anno esiste l'estetista oncologica, una figura che negli Stati Uniti c'è da circa 15 anni. È un progetto che mira a insegnare non solo alle donne affette di cancro, ma anche agli uomini, come abbiamo detto, a prendersi cura della propria bellezza nonostante la malattia, così restituendo un po' di un'immagine di sé anche positiva. E poi sappiamo che pensare al proprio aspetto esteriore nonostante la malattia può anche cambiare il rapporto con noi stessi e con gli altri, perché è importante anche le relazioni, soprattutto forse in frangenti come questi, e accelerare la guarigione. Ne stiamo parlando con Simona Gentile, estetista con diploma in estetica oncologica, Simonetta Mauri, oncologa, e Roberto Guggiari, responsabile del servizio infermieristico dello IOSI. Vi avevo anticipato parecchi messaggi, cominciamo da questo. Qui dice: io ho avuto due tumori maligni al seno nel giro di 16 anni. Si parlava degli effetti delle cure oncologiche, tra questi c'è quello dell'alopecia, anche della perdita dei capelli, ma mi sono sempre truccata come facevo prima. I capelli persi mi hanno fatto piangere molto. Per il primo tumore ho messo la parrucca, ma con molti disagi. La seconda volta ho messo un foulard come si usa adesso, ma poi ho deciso di eliminarlo e girare senza. Così come Renata, che ci manda una foto senza parrucca, la ringraziamo, e dice: io mi trovo bene anche senza capelli. Forse se impariamo a non sentirci diverse perché siamo malate, la vita ci sorride ancora. Dottoressa, questo è un messaggio importantissimo, la diversità, perché è vero, quando ci viene diagnosticata una malattia, soprattutto un tumore, noi ci sentiamo o ci autoemarginiamo automaticamente.
Sì, cioè spesso proprio il sento dire dalle pazienti: dottoressa, io senza i capelli non me la sento di uscire, perché non me la sento di affrontare poi i conoscenti, gli amici, le persone per strada che mi chiedono cosa è successo, oppure vedendo che ho perso i capelli pensano subito in una chemioterapia, e io mi sento addosso quello sguardo di commiserazione.
Esatto.
Che non mi guardano più come prima, cioè io glielo leggo negli occhi. E allora, secondo me, mi ringrazio la signora che ha appunto detto che la seconda volta poi ha usato solo il foulard, addirittura più niente, perché questo fa proprio parte, secondo me, di un cammino di maturazione. Probabilmente non tutti riescono così alla prima volta o subito a dire vado in giro senza capelli, ma la persona che ha già affrontato un certo tipo di percorso più avanti poi, se capita, può anche, cioè è in grado di dire: non mi lascio condizionare dal fatto che non ho i capelli, perché io so che non sono questo e io so rispondere della mia malattia, me la sento di affrontarla con gli altri e testimonio questo agli altri. E spesso questa è una forte testimonianza fra pazienti, certo, una all'altra, no? Perché
sì, chiaro,
vedo con le nostre pazienti in sala d'attesa che si parlano e mi capita anche che qualcuno compare di colpo senza la parrucca, solo con il foulard, e dico: caspita signora, che progressi, come mai? E mi dice: guardi, ho conosciuto la tal signora e mi ha detto ma che in fondo stavo poi bene anche senza la parrucca, che avrei avuto tot vantaggi. Ed ecco che arriva, cioè proprio il sostenersi anche tra pazienti e tra persone, questo secondo me è molto importante, il condividere la propria,
esatto,
esperienza.
E allora qui capiamo come il ruolo dell'estetica oncologica, esatto, sia importante.
Sì, anche perché mi ha colpito la parola il diverso, che l'andare anche dall'estetista e se mi immagino una donna in questo caso che è abituata ad andare dall'estetista, a un certo punto ha la malattia e deve smettere tutto, anche questo è anche una cosa che si può, è il diverso, quindi può essere anche un diversivo durante la malattia che ti distoglie, no? Dalla routine da malato, e il dottor Guggiari, lui ne sa veramente qualcosa.
Sì, proprio poc'anzi ne discutavamo l'anno scorso alla fine della prima tornata di stage che abbiamo avuto con te e con le vostre colleghe. Abbiamo fatto un sondaggio un po' empirico tra i nostri pazienti, tra chi ha beneficiato di questi servizi. C'erano anche degli uomini, è stato anche questo molto curioso, e spesso era ricorrente il pensiero del fatto che la figura di estetista oncologica venisse vissuta come una persona che faceva dimenticare per un momento cosa sono in ospedale a fare e
che non sono malato.
Non sono malato,
esatto.
O qualcuno che arriva e non mi ricorda che devo fare qualcosa per combattere la malattia.
Quindi si riappropriano proprio di questa routine quotidiana. Per me è fondamentale anche passare questo messaggio e quello che io desidero poter fare, ridare questo momento a uomini e donne nelle loro opportunità, in quello che io
nelle
posso
loro potenzialità
fare in collaborazione con medici.
Ma allora la bellezza esiste in malattia, dottoressa Mauri?
Secondo me sì, cioè la bellezza in fondo esiste, esiste ovunque, ma il concetto di bellezza, appunto, mi fa piacere parlare di bellezza e non esclusivamente con, cioè stiamo parlando di bellezza, non di estetica,
no, certo,
no. E questo secondo me è il valore, cioè, sì, perché in fondo noi tutti siamo attirati dalla bellezza intesa come qualcosa di buono, no? E qualcosa di bene per noi stessi, per cui in qualsiasi momento la bellezza esiste, e appunto intesa come non una bellezza esclusivamente esteriore, ma una bellezza, come sì, dicevano anche i miei colleghi.
Oggi è difficilissimo, però forse ancora più difficile parlare di bellezza, perché facciamo fatica ad accettare, soprattutto per le donne, di invecchiare. Esistono, e l'estetista me lo conferma, tutta una serie di stratagemmi per ingannare un po' il tempo,
sì,
che passa.
Esatto, quando poi in realtà basterebbe veramente poco. E io faccio sempre l'esempio che noi siamo sempre come dei fiori, e se lasciamo andare un fiore non riuscirà mai a dare proprio tutta la sua bellezza. I fiori sono belli tutti e noi siamo così, quindi anche il mio prendermi cura attraverso anche la natura, una cosmesi naturale che si adatta a tutti, è una sinergia. E noi siamo, ogni essere umano è bello come un fiore, secondo me, anche da malato.
E poi non dimentichiamo che la bellezza è un concetto molto soggettivo, un'esperienza molto soggettiva.
Quello che si diceva in apertura,
quindi,
no?
Esatto, sì. Questo fa sì che ognuno ha la sua visione.
Esatto. Per fortuna.
E qui torniamo anche all'ascolto.
Esatto.
Quindi ascoltare, capire che cos'è la bellezza per la persona che abbiamo di fronte a noi.
Vi invito ad ascoltare la voce di una signora. Buongiorno.
Buongiorno signora. Io vorrei raccontare l'esperienza che ho avuto con mia mamma. Mia mamma alle 9 del mattino di un sabato ha chiamato l'estetista, la parrucchiera, si è fatta bella, si è fatta dipingere le unghie delle mani di color lilla e poi mi ha telefonato e tutta contenta, adesso sono bella, non sono ammalata, tornerò a casa fra qualche giorno. e poi alle 3 del pomeriggio mi chiama il papà, la mamma è in coma, dopo pochi giorni è morta. Ecco, però è entrata nella cassa da morto con le unghie dipinte, le abbiamo lasciate perché lei ci teneva molto all'estetica.
Grazie signora, ma grazie di cuore veramente, è molto preziosa la sua testimonianza, anche perché va oltre certi tabù, dottoressa Mauri, quando si parla di queste malattie c'è il tabù della morte inevitabilmente, e qui possiamo unire la bellezza alla morte.
Sì, adesso mi spinge.
Lo so che certo.
Mi spinge su un terreno molto delicato ma molto affascinante. Perché a me è capitato spesso proprio di vivere esperienze simili di persone che davanti alla consapevolezza della morte
imminente
e mi hanno chiesto e mi hanno trovato naturalmente consenziente e favorevole di poter, appunto, come diceva la madre della signora, mettersi a posto.
La figlia della signora.
Figlia. Il mettersi a posto, sì. No? Che hanno voluto che venisse il parrucchiere, hanno voluto ancora truccarsi, no? Che da alcuni è stato letto come dire, ma guarda lì, sta morendo, gli viene in mente di mettersi il rossetto.
No, proprio perché sta morendo.
Proprio io, e questa è la risposta. Proprio perché sta morendo, vuole essere se stessa, avere in mano la sua vita fino alla fine. No? E in questo senso dico la dignità della persona, che c'è fino all'ultimo minuto, fino all'ultimo respiro. È chiaro che sono momenti duri. Su questo non ci piove, però ci fa capire cosa vuol dire l'essere noi stessi fino in fondo.
Io, scusate, sono anche un po' senza parole. Intanto vi leggo il messaggio di Flavio. Dice: una grave malattia ti fa scoprire quanto abbiamo bisogno degli altri, ecco le relazioni, e quanto ci sia la necessità di rafforzare la propria autostima. In fondo conferma quello che stiamo raccontando. E qui, scrive Flavio, che assume importanza dar valore anche all'estetica delle emozioni, illuminare con una goccia di ottimismo il buio che la malattia ci vuol buttare addosso. Grazie a tutti i professionisti che mescolano il loro sapere all'empatia. Ecco, Roberto Guggiari, Flavio.
Beh, grazie Flavio, perché veramente l'estetica delle emozioni.
L'estetica delle emozioni me la segno.
Bellissima, me la sono segnata anche io, perché veramente. Beh, l'estetica delle emozioni, anche qua ci addentriamo in un terreno che è bidirezionale in un certo senso, perché da una parte abbiamo le persone che curiamo e dall'altra parte abbiamo anche gli operatori, infermieri, medici, psicologi, fisioterapisti che abbiamo già citato prima, e quindi è importante la bellezza delle emozioni curarla su tutti i livelli. Ed è importante accoglierle queste emozioni, perché anche questo fa parte dell'estetica, quindi accogliere le emozioni nel bene e nel male e riuscire ad elaborarle. Riuscire ad elaborarle vuol dire entrare in relazione in modo empatico e accogliere anche forse che a volte il paziente ha delle richieste, ha dei desideri o ha semplicemente delle necessità che apparentemente ci appaiono insignificanti, ma come ha detto Simonetta poc'anzi, effettivamente hanno un grande valore, e la testimonianza della radioascoltatrice lo conferma.
2013 ci scrive qualcuno: io ringrazio la mia malattia per avermi fatto capire l'importanza del presente. E grazie a lei, grazie appunto alla malattia, che ho dovuto tagliare corti i miei capelli, ho ricevuto da gente ignara tanti complimenti alla mia frisure, lo mette tra virgolette, che da allora non li ho più fatti crescere. Sinceramente mi piaccio tanto.
E questo è proprio, sono delle belle testimonianze, davvero. Io ringrazio tutti questi ascoltatori perché ci stanno regalando tanto.
Eh sì, davvero.
E danno ancora di più la forza di andare avanti in questo progetto.
In fondo ci dimostrano come, questo attestato anche da studi su psiche e guarigione, che hanno maggiore probabilità di tornare in forma i malati di tumore positivi e ottimisti che non rinunciano alle relazioni sociali, agli impegni, alla cura della propria persona. Ecco, dottoressa Mauri, sta sempre più prendendo piede questa consapevolezza, la consapevolezza che accanto alle terapie tumorali sia necessaria una particolare attenzione agli inestetismi, agli effetti collaterali derivanti dalle cure. Questo è un po' quello che è il messaggio che vogliamo trasmettere, credo, no?
Sì, direi proprio di sì, cioè l'importanza del prendersi cura appunto della persona che è malata, e quindi non prendersi cura del tumore, ma della persona ammalata, che in fondo purtroppo è un po' quello che abbiamo perso, ma dovuto all'evoluzione della medicina, che siamo diventati dei bravi medici, tecnici, abbiamo fatto dei bei progressi, a scapito però dell'ascoltare la persona, del guardarla in tutte le sue dimensioni, perché noi non siamo solo corpo, carne.
In questa visione olistica, dove la figura dell'oncologo è importante e fondamentale, la figura dell'infermiere è importante e fondamentale, la figura del fisioterapista e del fisioterapista, eccetera, eccetera, la figura dell'estetica oncologica, ho perso il filo, vi unisce l'ascolto, la parola ascolto. Torniamo all'ascolto, per riflettere sull'ascolto, perché l'ascolto non è poi una cosa scontata. Saper ascoltare cosa vuol dire? Saper ascoltare una persona che sta soffrendo, che in quel momento non è ancora capace di riconoscere la propria fragilità.
Saper ascoltare significa accogliere e cercare di dare forse non delle risposte sempre immediate, perché spesso pensiamo che ascoltare significa dover fornire una risposta qui adesso, perché se no non sono bravo o non ho recepito il messaggio che la persona mi vuole dare. Ascoltare vuol dire anche fare un percorso con le persone, e vuol dire anche, prima mi veniva un'espressione che in fondo le emozioni, quindi l'ascolto e le emozioni che derivano dall'ascolto, possono essere anche un balsamo per la psiche, nel senso che c'è anche una certa bellezza interiore che possiamo curare con l'ascolto e con, diciamo, l'esserci.
È l'estetica delle emozioni evocata dal nostro ascoltatore.
Esattamente. E chiaramente per fare questo abbiamo anche delle formazioni apposite che vengono fatte separatamente medici e infermieri, oppure abbiamo anche delle formazioni che sviluppano queste capacità, perché chiaramente devono essere approfondite alcuni aspetti, essere anche preparati a gestire determinate situazioni non sempre facili.
No, certo, chiaro.
Anche perché è con l'ascolto che riusciamo a capire cosa ha bisogno la persona che abbiamo di fronte a noi, per accompagnarla a sentirsi a proprio agio con il corpo in questo momento che è malato. Quindi
a dare forza, quindi.
Sì, veramente occuparci della persona singola e ascoltando le sue esigenze che riesce a capire cosa ha bisogno lui, perché una signora magari ha bisogno di una determinata cosa che un'altra paziente non ha bisogno, quello, ma di tanto altro, e quindi è importante.
L'ultima parola all'oncologa. L'oncologo o l'oncologa, il medico quando ascolta cosa pensa? Dico la verità? Non dico la verità? Come posso dire la verità ma senza dirla?
Allora, forse prima di tutto vorrei premettere che per me l'ascolto non è nient'altro che un rapporto fra un io oncologo, e un tu, la persona che mi sta davanti. Quindi quando si instaura un rapporto,
quindi una dinamica relazionale, uno scambio,
esattamente, basato sul riconoscimento del valore dell'altro e che l'altro è unico e come me ha la stessa dignità, ci possiamo dire tutto. Non ci sono, perché siamo sullo stesso piano, abbiamo lo stesso rispetto uno dell'altro, non considero l'altro meno di me, e ci si può dire tutto, naturalmente rispettando il desiderio dell'altro, perché si chiede sempre al paziente quanto vuole essere informato, quanto per lui è importante sapere alcuni dettagli, o se non se la sente lui con chi bisogna parlare. Ci sono i casi estremi del paziente che insieme visioniamo le tacche, le immagini, perché vuol misurare, vedere dov'è la metastasi, com'è. C'è l'altro estremo, che è il paziente che mi dice: dottoressa, a me interessa solo sapere se dobbiamo andare avanti con la terapia o no, se smettiamo. I dettagli li discuta con mia moglie. Ecco, secondo me, come detto, deve esserci un rapporto, e quando c'è un rapporto vero ci si può dire tutto, anche la verità, senza temere niente.
Io vi ringrazio tantissimo. Se siete d'accordo, vorrei concludere con un messaggio di un'ascoltatrice che ci dice: sto ascoltando la vostra bellissima trasmissione, grazie. Non avevo una malattia oncologica, ma altro di molto grave. La sera prima dell'intervento, quando tutti i miei familiari sono andati, ho fatto una doccia, lavato i capelli perché ero sicura di morire. Non so come ho fatto, avevo tanto flebo addosso, ma volevo fare bella figura anche da morta. Era la vigilia di Natale, di fine millennio. Sono ancora qui e ringrazio di aver passato una simile esperienza. Da allora la mia vita è cambiata in meglio.